Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, bentrovati per il nostro appuntamento consueto del sabato con il commento al Vangelo domenicale. Questa domenica, la domenica sedicesima del tempo ordinario dell'anno liturgico A, la Santa Madre Chiesa ci propone il brano evangelico di San Matteo, capitolo 13, versetti da 24 a 43. Diamo lettura quindi al brano evangelico e poi ne ascolteremo il commento. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata». Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti».
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati in questo nostro appuntamento con il commento al Vangelo domenicale. La liturgia della parola di questa domenica affronta una delle domande più antiche dell'esistenza umana. È una domanda che l'uomo spesso si pone quando si trova dinanzi a delle difficoltà, quando si trova dinanzi al male, dinanzi al peccato, e allora si chiede: ma se Dio è onnipotente, se Dio è buono, perché il male continua ad esistere? E per quale motivo, anche dopo la venuta di Gesù, il peccato non è stato ancora eliminato in modo definitivo dal mondo. E Gesù stesso risponde a questo interrogativo quando qui parla nelle parabole del regno, mostrando che il tempo presente non è ancora quello della separazione definitiva tra il bene e il male, ma questo è ancora il tempo in cui si manifesta la pazienza divina, in cui si manifesta anche insieme alla giustizia la misericordia di Dio, perché Dio attende la conversione dell'uomo per poter far crescere il suo regno. E in questa prospettiva le letture di questa domenica ci insegnano a guardare la storia con gli occhi della fede, riconoscendo che Dio governa ogni cosa con sapienza, perché sostiene interiormente i suoi fedeli mediante lo Spirito Santo e conduce tutte le realtà verso il giudizio finale e la manifestazione della sua gloria. La prima lettura, infatti, tratta dal Libro della Sapienza, ci offre una riflessione sul rapporto tra la potenza di Dio e la sua giustizia. L'autore sacro afferma: «La tua forza, infatti, è il principio della giustizia». Questa espressione ci indica come Dio non è mai, come in Dio non vi è mai separazione tra potenza e giustizia, perché egli non agisce secondo un capriccio personale, ma egli agisce secondo la perfezione infinita del suo essere. Il Signore non esercita il potere come fanno gli uomini. Egli governa il mondo perché è sapienza eterna ed è bontà assoluta. Da questo principio scaturisce un'altra affermazione che può risultare addirittura sorprendente, perché il suo giudizio è anche mite. Tu giudichi con mitezza. Forza e mitezza sembrano incompatibili agli occhi umani, sembrano quasi in antitesi tra loro, oppure in Dio si trovano perfettamente unite. La moderazione divina però non deriva da una sua debolezza, bensì dalla sua sovrana libertà. E Sant'Agostino osserva che Dio non è mai trascinato dall'ira, come accade agli uomini, anche quando la Sacra Scrittura ci parla dell'ira divina, quando ci parla di Dio che si è adirato. Tuttavia questo è un antropomorfismo, cioè l'agire di Dio spesso viene accostato all'agire umano, cioè noi parliamo di Dio in modo analogo, come vediamo le cose negli uomini, ma in Dio chiaramente questo non avviene allo stesso modo. In Dio, come sappiamo, non c'è il male, non c'è il peccato, e quindi non possono esserci neanche i vizi o le cose come l'ira, ma non ci sono dei sentimenti come noi li intendiamo in modo umano. Dio è buono, sì, ma non inteso come buono può essere un uomo. Ma tuttavia, ecco, queste categorie umane noi in genere le utilizziamo anche per esprimere l'agire di Dio. Ecco allora perché in Dio tutto è perfetto: il giudizio, la giustizia. E ancora una volta vediamo come Dio aspetta a giudicare l'uomo. Il Signore concede sempre al peccatore un tempo di conversione, non perché egli ignori il male o lo approvi, ma perché desidera che la sua giustizia sia accompagnata dalla possibilità della conversione, appunto perché la giustizia è accompagnata dalla misericordia. E allora la sapienza ci insegna che la vera forza consiste nel dominare il male senza esserne condizionati. E da questa visione nasce anche la buona speranza che Dio dona ai suoi figli. La pazienza divina non elimina il giudizio, ma lo precede. Essa apre uno spazio nel quale l'uomo può ancora convertirsi e ritornare al Signore. Il credente apprende così che la vita cristiana deve riflettere il modo stesso di agire di Dio. Fermezza nella verità, pazienza nelle prove e fiducia nell'efficacia della grazia. Passiamo ora alla seconda lettura che ci mostra come la Chiesa vive il tempo di attesa. In questo tempo i fedeli possiedono le primizie dello Spirito, ma affrontano le fragilità umane. E in questa lotta San Paolo afferma che lo Spirito viene in aiuto alle nostre debolezze. Il verbo utilizzato da San Paolo è particolarmente significativo. E questo verbo viene tradotto con prendere con noi il peso, sostenere efficacemente, venire in soccorso. Questo verbo utilizzato da San Paolo ci insegna che lo Spirito Santo non combatte al posto del credente e spesso noi pensiamo che, e questo lo pensiamo per l'agire di Dio in generale, che egli venga a prendere il nostro posto. E invece lo Spirito Santo viene a sostenerci, viene ad aiutarci, ma dobbiamo essere noi a combattere, siamo noi che dobbiamo guadagnare la salvezza attraverso la lotta, ma Dio ci viene in aiuto, non prende il nostro posto, ma ci viene a sostenere. San Paolo aggiunge che infatti non sappiamo come pregare in modo conveniente, proprio per questo, perché il peccato impedisce di sapere che cosa sia veramente la salvezza. Ci impedisce quello che ci serve per salvarci. Quando siamo immersi nel peccato, facciamo fatica a vedere la via. E allora lo Spirito, ecco che interviene a guidarci e guida la nostra preghiera, la orienta verso la volontà divina. E così quei gemiti inesprimibili di cui ci parla San Paolo sono la voce della carità e suscita il desiderio del bene e della gloria futura. La speranza cristiana allora non è un semplice ottimismo umano, ma la speranza è una virtù soprannaturale alimentata dalla grazia e fondata sulla fede. Senza la fede non può esserci infatti speranza cristiana. E questo ci introduce poi nel Vangelo di questa domenica tratto da San Matteo. E qui noi troviamo una risposta alla presenza del male nella storia attraverso la parabola del grano e della zizzania. Gesù narra di un nemico che di notte semina zizzania in un campo. Il campo è il terreno su cui Dio ha introdotto, ha messo la sua grazia, ha seminato la sua grazia. Questa pianta che viene seminata dal nemico è identica alla pianta che invece ha messo l'uomo, che ha messo Dio. Quindi questa pianta è identica al frumento fino alla maturazione. E questa similitudine e l'accostamento di queste due piante indica proprio, descrive efficacemente la capacità del male di camuffarsi e presentarsi sotto apparenze ingannevoli. A volte il male ci sembra quasi un bene, si nasconde dietro una parvenza di bene. E allora quando i discepoli chiedono una spiegazione, il Signore interpreta personalmente la parabola e dice: il seminatore è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno e il nemico è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. E qui vediamo una delle prime grandi verità insegnate da Gesù che riguarda l'origine del male. Quindi ritornando alla domanda iniziale, perché il male? La presenza della zizzania è conseguenza dell'opera del maligno, del nemico, e quindi il male è conseguenza dell'opera del nemico, conseguenza del peccato. E così il Signore ci fa vedere che non esistono due principi eterni in lotta tra loro, come fanno invece i dualisti, che mettono contro il bene e il male come due principi eterni. Perché vi è un solo Dio, che è creatore e signore di tutte le cose. Il diavolo invece è una creatura decaduta, ma realmente attiva, che quindi genera il male con le sue opere e induce anche l'uomo a compiere il male. Allora qui vediamo ancora una volta come il male non sia dall'eternità, ma è avvenuto con la caduta di Lucifero. E quindi il male è entrato nel mondo a causa del peccato di disobbedienza, prima degli angeli e poi di Adamo ed Eva. Poi la seconda verità che noi ci troviamo dinanzi è la pazienza di Dio. Dio aspetta, davanti alla richiesta dei servi di estirpare immediatamente la zizzania, il padrone risponde: lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura. E la pazienza divina non vuol dire che Dio permette il male con indifferenza, ma questo permettere il male è sapienza divina, perché Dio vede ciò che l'uomo non vede. Molti che oggi sembrano perduti possono ancora convertirsi e salvarsi. Magari avranno purgatorio da fare, tuttavia saranno salvi. E Sant'Agostino commenta che nel campo della Chiesa chi oggi appare zizzania può domani diventare buon grano. Ecco quante storie di persone convertite che vivevano nel peccato, nel male, e poi si sono convertite e si sono anche santificate. Per questo motivo il Signore non affida agli uomini il giudizio definitivo. Tale insegnamento evidenzia come nella Chiesa convivano sempre anche santi e peccatori, e la separazione definitiva avverrà solo con il giudizio di Dio. La parabola infatti rimanda al giudizio finale, dove la pazienza divina lascerà spazio alla sua giustizia, separando il bene dal male con conseguenze eterne. Per questo la Chiesa implora i doni di fede, speranza e carità, perché solo vivendo della grazia e resistendo nella lotta spirituale si può perseverare come buon grano nel mondo, attendendo con fiducia il giorno in cui i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Siano lodati Gesù e Maria.